La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, 5 classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi-analfabeti e andavano a lavorare, timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa. Così da 11 anni in qua, la più gran parte del mio ministero consiste in una scuola. Quelli che stanno in città usano meravigliarsi del suo orario, 12 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Prima che arrivassi io, i ragazzi facevano lo stesso orario e in più tanta fatica per procurare lana e cacio a quelli che stanno in città. Nessuno aveva da ridire. Ora che quell'orario glielo faccio fare a scuola, dicono che li sacrifico.
La sua prima scuola, Don Milani l'aveva aperta fin dal 1947, appena uscito dal seminario, quando era stato mandato cappellano, cioè viceparroco, a San Donato di Calenzano, nella cintura industriale di Firenze, accogliendo tutte le sere in canonica giovani di ogni parte politica a studiare, a leggere e discutere i giornali, ad ascoltare lezioni e conferenze.
Erano in Italia gli anni più duri della guerra fredda, dell'isolamento dei comunisti, dell'alleanza scoperta tra la Chiesa Cattolica e il Partito Democratico Cristiano. La scuola popolare impiantata in canonica dal giovane cappellano, sia pure col consenso del vecchio parroco, sembrava fatta apposta per suscitare l'ostilità dei benpensanti e di molti preti.
Era cominciata così una campagna prima di opposizione e poi di diffamazione, culminata nel trasferimento a Barbiana, una manciata di case sparpagliate nel bosco, senza acqua e senza luce, dove non arrivava neppure la strada. Una parrocchia spopolata di cui la curia aveva già annunziato la chiusura. Un esilio.
Erano i tempi in cui la stragrande maggioranza dei parroci italiani impiantava bar, cinema, campi sportivi in concorrenza con le sezioni comuniste. Perché questo giovane, nato in una famiglia di intellettuali borghesi, cresciuto secondo principi laici senza alcuna educazione religiosa, convertitosi a 20 anni e ordinato prete a 24, comincia invece la propria carriera ecclesiastica impiantando una scuola popolare per farci lezione di politica e di sindacalismo ai contadini e agli operai, coi quotidiani, la Costituzione e i resoconti parlamentari al posto dei libri di testo.
Perché il suo mestiere di prete dovrebbe consistere nel portare la parola di Dio ai contadini e agli operai della sua parrocchia, ma quegli operai e quei contadini sono a un livello di ignoranza tale da non poter intendere alcuna parola.
Fai conto che qui mi trovi in un istituto pieno di sordomuti. Che ne diresti se pretendessi di evangelizzarli senza prima aver dato loro la parola?
Toccherebbe allo Stato fare una scuola capace di educare tutti i cittadini a diventare sovrani, come solennemente proclama la Costituzione della Repubblica Italiana. Ma in attesa che lo Stato si decida, tocca al prete sostituirlo, dice Don Milani, per due motivi. Il primo è abbattere la barriera d'ignoranza che c'è tra lui e il suo popolo e che gli impedisce di fare il suo mestiere di prete. Il secondo è il dovere cristiano di soccorrere chi, abbruttito dalla miseria e ancor più dall'ignoranza, non ha consapevolezza né dignità di uomo.
Scuola dunque austera e severa, e senza secondi fini. Cioè scuola laica, anche se il maestro è un prete, senza discorsi particolarmente pii o edificanti, perché quando ci si affanna a cercare apposta l'occasione di infilar la fede nei discorsi, si mostra di averne poca, di pensare che la fede sia qualcosa di artificiale aggiunto alla vita e non invece modo di vivere e di pensare. Una scuola classista, volta non tanto a colmare l'abisso di ignoranza quanto l'abisso di differenza che separa i poveri dai ricchi. Si accettano forse i ricchi alle nostre distribuzioni di minestra? Il classismo in questo senso non è dunque una novità per la Chiesa. Una scuola di formazione e di elevazione civile, insomma, che ristabilisca oneste gerarchie di valori. Una scuola, infine, all'opposto delle troppe scuole ridotte a essere ospedali che curano i sani e respingono i malati, buone soltanto di prendere atto delle differenze di cultura e di lingua con cui partono i loro allievi, e anzi di radicarle e di rafforzarle, invece di ridurle fino ad annullarle. Ma come si fa a fare una scuola così?
Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la domanda. Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Bisogna avere le idee chiare in fatto di problemi sociali e politici. Non bisogna essere interclassisti, ma schierati. Bisogna ardere dell'ansia di elevare il povero a un livello superiore. Non dico a un livello pari a quello dell'attuale classe dirigente, ma superiore, più da uomo, più spirituale, più cristiano, più tutto.